Buonasera amici, bentornati su Radio Onde Quadre. Questa è la seconda puntata di settembre di Torino Free Time. Io c'ero, sono Francesco Bulzoni, con me c'è
Stefano Corrao. C'eri, ma eri dall'altra parte.
Ero dall'altro, diciamo. Ero nell'aldilà. No, ero solo dall'altra parte del vetro, perché il nostro regista Federico Paolucci, che salutiamo, è tornato dalle vacanze e quindi
ed eccoci qua adesso.
Non c'è più Maurizio, che
senti,
però
salutiamo. Allora ti voglio chiedere un po' di cose. Come sono andate le tue vacanze? Così a giorno. Sono andate bene?
Discretamente, non sono andato da nessuna parte, abitando in Liguria.
C'è il bel mare, il bel sole. Cosa devi fare? Sì, giocato a racchettoni anche tu?
No, perché io di solito a spiaggia ci vado da solo. Piccola curiosità: a spiaggia non è un errore, ma è una tipica cosa che si dice in provincia di Savona.
Noi diremmo in spiaggia.
In spiaggia o al mare, invece in provincia di Savona si dice a spiaggia. Io a spiaggia ci vado da solo, e quindi no, a racchettoni non ci ho giocato. Poi
sei un nuotatore.
Detesto chi lo fa. No, figurati quanto sono stato contento quando domenica hanno detto che la prossima settimana ci saranno 30 gradi. Giornata bellissima. Poi a settembre non ci sono i turisti, cioè almeno c'è poca gente, e quindi a spiaggia si va più volentieri. E io sono qua a fare radio, ma sono.
Niente, abbiamo Francesco in versione meteorina che ci aggiorna sulle. Sì. No, ma è vero, questo settembre dicono che sia uno dei più caldi per tutti, diciamo, gli abitanti del Piemonte.
Sì,
quindi
esatto.
Se avete voglia di andare un weekendino al mare, lo potete fare. Senti, ricorderei i contatti.
Bravo.
Se volete scriverci e contattarci, vi ricordo, o venire anche ospiti in radio, abbiamo Facebook ed Instagram, dove potete trovarci cercando Torino Free Time. Abbiamo una casella di posta,
sì,
che è torinofreetime@gmail.com, e ovviamente adesso siamo in diretta sul sito di Onde Quadre. Se doveste perderci e volete ascoltarci, o volete far ascoltare ai vostri genitori, amici, potete ascoltarci sui podcast sempre presenti sul sito di Onde Quadre, dove abbiamo altre trasmissioni, ricordiamo Track 01, Vander, Lust, eccetera eccetera.
Non solo Poli, insomma.
Non solo Poli.
Sei stato bravissimo con i contatti oggi. D'ora in poi lo fai sempre tu.
Vai.
Nel frattempo ascoltiamo la prossima canzone, che è di una band che io amo tantissimo, è l'ultima uscita, si chiama The Dark Side. Questi sono i Muse.
Vai. The Dark Side, questi erano i Muse. Senti, abbiamo scelto queste la playlist di oggi, diciamo scelta di canzoni che sono recenti, al massimo un mese le abbiamo concordate.
Esatto.
Senti, tu mi hai detto che quest'estate l'hai passata anche facendoti una cultura cinematografica.
Sì,
vero?
Esatto, perché dopo l'incontro con il professor Verra, con il quale siamo stati, diciamo, a disagio, nel senso che stavamo attenti a non dire cavolate sul mondo del cinema,
esatto.
Che ci sta molto a cuore, pur essendo appunto degli grandi ignoranti.
Sentito il baratro della nostra
esatto. Ho deciso di farmi una discreta cultura sul mondo di Hitchcock, ma adesso oggi parliamo di cinema in generale.
Sì, perché oggi abbiamo con noi il presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Do il benvenuto a Vittorio Sclaverani. Ciao Vittorio.
Ciao. Ciao.
Allora Vittorio, cosa questa associazione è ovviamente legata al Museo del Cinema. Torino è una città di cinema e sai, tra l'altro la Rai aveva una prima sede qua. Di cosa vi occupate in questa associazione?
Allora, intanto grazie per l'invito, per
grazie
l'opportunità. Sì, Torino sicuramente è una città cinematografica per eccellenza, lo è proprio principalmente perché è molto vicina a Lione, quindi dove diciamo i Lumière hanno inventato il cinema, e ovviamente quando i Lumière mandavano i propri operatori in giro per il mondo per far scoprire a tutto il mondo le piramidi eccetera, quando inviavano i loro operatori in Italia, ovviamente Torino era
la prima tappa.
Però diciamo che Torino ha una grande cultura cinematografica anche grazie, penso, alla nostra fondatrice, perché Maria Elena Prolo, una donna straordinaria che nel 41 pensò il Museo del Cinema e poi lo, diciamo, in qualche modo fondò l'associazione di cui noi siamo gli eredi il 7 luglio del 53.
Museo del Cinema, scusa, che ricordiamo essere all'interno della Mole Antonelliana, un bellissimo...
Esatto, e tra l'altro prima ancora che un dettaglio per architetti, curiosi, eccetera, la Prolo incominciò a accumulare materiale, perché Torino è stata anche la prima, diciamo, la prima sede della produzione del cinema muto in Italia. Poi diciamo un po' con la crisi economica, anche con la prima guerra mondiale, diciamo tutto questo mondo finì, e lei lo riscoprì anche soprattutto in luoghi che sono ancora, diciamo, presenti nella nostra città, che sono il Balun. E quindi lei,
okay,
con uno spirito, come dire, brocante, incominciò a recuperare una serie di cimeli del cinema muto torinese, e diciamo una delle prime sedi, da una parte furono le tribune dello stadio comunale,
sì,
e dall'altra invece furono i sotterranei della Mole, quindi in qualche modo c'era già questo link tra la Mole e il Museo del Cinema.
Sì. Ho capito. Poi mi hai detto che la vostra storia è abbastanza lunga. Una prima sede era stata vicino a Palazzo Chiablese, vero?
La prima sede del Museo del Cinema, sì, è stata sicuramente a Palazzo Chiablese. Più o meno è stata aperta tra il 58 e la metà degli anni 80. Però diciamo la nostra associazione appunto in qualche modo rinasce quando appunto quando la Prolo scompare, si crea una fondazione dedicata a lei, che appunto progetta il museo, poi da allestire alla Mole Antonelliana, e l'associazione prosegue occupandosi di memoria storica cinematografica del territorio, ma anche con un forte rinnovamento sociale che è avvenuto negli ultimi 10 anni, di tutta una serie di altri progetti come il nuovo cinema, progetti culturali di inclusione sociale, archivi cinematografici, diciamo, grazie a questo inserimento di nuove persone.
Ci puoi parlare di qualche nuovo progetto anche che avete in cantiere, così per...
Ma sì, per esempio, come dire, per darvi per subito, che poi probabilmente parleremo anche,
sì,
di film,
esatto,
per dirvi diciamo un po' diciamo l'ampiezza delle progettualità che seguiamo. Per esempio a breve partiranno due progetti legati al carcere, perché abbiamo vinto un bando di Film Commission che si chiama Under 35 Digital Contest. Un regista iraniano molto in gamba, che tra l'altro è ingegnere, ingegnere in Iran, ma
nel cinema immagino,
ingegnere come te, ingegnere. Però è venuto qua a studiare cinema,
okay,
e ha deciso di sviluppare la tecnologia 360 gradi VR,
conosco,
per per, diciamo, portare all'interno del carcere ai detenuti, diciamo, situazioni che non possono fruire per questioni di privazione della libertà, e soprattutto portare fuori che cos'è il carcere per i cittadini liberi, perché spesso, appunto, anche per colpa del cinema, come dire, c'è un immaginario distorto rispetto, certo, a ciò che vivono i detenuti.
Certo, certo. Okay.
E poi un altro ancora, Liberazioni, che invece è un progetto un po' più lungo, che opera soprattutto nel quartiere delle Vallette, è il quartiere che ospita il carcere, e cercare di attivare, forse l'avete letto, fa parte, sì, di quel serie di linee che segue la città, che si chiama Aperto di Rigenerazione Urbana, e il nostro progetto vuole andare a lavorare su un quartiere che, come dire, ha meno opportunità di altre, e tra l'altro, come dire, cercare di attivare un dialogo tra dentro e fuori, perché spesso, come dire, soprattutto i cittadini vivono il pregiudizio di essere il quartiere del carcere. In realtà, sì, poi il carcere è un'istituzione, come dire, chiusa e anche opaca per antonomasia, quindi, come dire,
da raccontare comunque. Ok, continuiamo questa bella chiacchierata dopo la prossima canzone, che è di David Guetta, Don't Leave Me Alone.
I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. See your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave.
Siamo sempre con Vittorio Sclaverani, presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Senti, avete a breve un appuntamento inaugurale, no? Il 17 settembre, no? È un'anteprima regionale. Di che film ne vuoi parlare?
Sì, ti ringrazio. È l'inaugurazione della stagione culturale 2018-2019, sì, la 66esima stagione culturale, quindi siamo, come dicevamo prima, una delle associazioni più longeve della città che si occupa di cinema. cinema, e lo facciamo con un film a cui teniamo molto, un film dedicato a una figura incredibile del Novecento italiano che è stata Joyce Lussu. Mm-hmm. E il film si chiama La mia casa e i miei conquilini, di una regista che si chiama Marcella Piccinini. Sì. Che lei è lombarda, però come dire ha studiato e opera cinematograficamente soprattutto a Bologna e in Emilia Romagna, dove ha incontrato uno dei registi più, diciamo, più importanti dal mio punto di vista del cinema italiano di oggi, anche se come dire non è più giovanissimo, che Marco Bellocchio. Mm-hmm. Che è piacentino, che però poi ogni anno organizza un festival a Bobbio, che è un po' la sua, e dove a Bobbio per esempio sono ambientati molti dei suoi film. Il suo film d'esordio I pugni in tasca è ambientato lì, in Valtrebbia. Mm-hmm. E lì Marcella Piccinini, la regista del film che faremo vedere lunedì prossimo al Cinema Massimo, ha collaborato molto con Bellocchio, ha anche diciamo lavorato per un film molto interessante che si chiama Sorelle Mai, ma soprattutto ha in qualche modo riscoperto la figura di Joyce Lussu, perché Bellocchio, prima che morisse Joyce Lussu, ha fatto una bellissima intervista, e quindi lei parte da questa intervista per ricostruire la sua incredibile storia, che è di letterata, di poetessa, di traduttrice, di antifascista, perché poi lei in Seconde Nozze sposa un'altra figura altrettanto fondamentale del nostro Novecento, che è Emilio Lussu. Mm-hmm. Di Giustizia e Libertà, e quindi come dire la sua storia è veramente significativa per la nostra cultura, anche perché poi tra l'altro lei,
certo, ha origine di resistenza, quindi è un patrimonio,
ma anche diciamo per i suoi interessi, lei è diciamo di origine marchigiana, e poi diciamo nella seconda parte della sua vita ha incominciato a occuparsi delle tradizioni, delle favole eccetera, quindi come dire adesso quasi anche in forma di moda c'è un tentativo di recuperare la storia, la memoria dei territori, no? Anche in chiave di marketing.
Sì.
No? Invece lei lo fa in chiave veramente, veramente con una grande ricerca, e in qualche modo fissa alcune cose che appunto col tempo, con globalizzazione eccetera, come cose che ha descritto bene Pasolini, rischiano di perdersi.
Anche perché è una figura che non tutti conoscono, anzi è piuttosto dimenticata, e per questo, per quanto dicevi te, al di là delle mode, è giusto raccontare figure che hanno fatto la differenza e che appunto sono state dimenticate, no?
Certo, certo. Senti, volevo dirti una cosa, tra l'altro questo film è stato vincitore di vari premi, tra l'altro, quindi è stato...
Sì, ha partecipato, sì, anche rispetto a quello che dicevi tu, Francesco,
sì, sì.
È un film proprio perché è una figura diciamo
a margine, diciamo
non così conosciuta.
Ah, okay, sì.
Ha avuto grandissimi problemi produttivi, infatti. Mm-hmm. È totalmente autoprodotto, e questa come dire una ragione in più. Okay. Per venirlo a vedere e sostenerlo come...
Infatti mi dicevi tu, come associazione vi occupate anche di far emergere artisti che non avrebbero magari la visione,
il cinema indie
indipendente, no?
Sì, esatto. Sì, questa sicuramente è una nostra...
Non è facile ottenere i finanziamenti, immagino, per un artista emergente, per un regista.
Sì, neanche per le associazioni che promuovono il cinema, però in questi giorni si parla tanto di Netflix, certo, la crisi della, esatto, sala eccetera, per noi è veramente fondamentale creare dei momenti per far vedere questi film, che sono veramente delle opere uniche. La regista ha dedicato 5 anni a questo. Sì,
okay.
Perché poi ha avuto anche problemi con immagini d'archivio eccetera, e riusciva solo a girare nei festival, ed è per quello che come dire adesso senza vantarci, però di fatto è un'anteprima, perché prima lei ha solo avuto una circuitazione nei festival.
Ho capito.
Dunque niente, ricordiamo che questo l'anteprima di questo film è lunedì prossimo, quindi tra 6 giorni, al Cinema Massimo. Comunque, se vuoi dare delle generalità, dove troviamo,
potete trovarvi, ecco, tra l'altro.
Allora sì, la nostra sede è a due passi dalla Mole.
Sì,
okay. Abbiamo un sito in rifacimento, quindi però potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook, certo, dell'associazione, Associazione Museo Nazionale del Cinema. C'è una mail che è info@mnc.it e ovviamente noi ci occupiamo veramente un po' appunto da tematiche carcerarie, questioni sociali, sì, nuovo cinema, eccetera. Se avete delle proposte, volete, come dire, essere attivi a 360 gradi, assolutamente siamo una realtà aperta e disponibile, perché anzi veramente sono molto contento anche di entrare in contatto con voi che siete ancora studenti, per fortuna.
Poi qua abbiamo gli ingegneri del cinema, quindi
sicuramente. Eh beh, questo è il cinema che esce dalla sala e va incontro alla strada per parlare di tematiche sociali, voglio dire.
Appunto.
Senti, tra l'altro è stato molto gentile, sì, Vittorio, esatto, perché ci ha portato dei giornali, delle brochure e delle riviste. La tua è particolarmente interessante perché il,
sì,
titolo è...
No, è Cinema Architetti. Appunto gli stavo accennando sulla mia ignoranza in campo di cinema, ma che voglio, insomma,
colmare.
E questo mi tira fuori un numero che si chiama Cinema Architetti, della rivista Mondo Nuovo. Quindi grazie mille, grazie per essere venuto, grazie per questi 3 numeri di questa rivista. Ci hai aperto un piccolo mondo, quindi niente,
sì,
grazie.
Tra l'altro, se ho ancora solo 30 secondi, solo sì, per dirvi che tra l'altro tra i prossimi progetti, a ottobre ricorderemo 3 registi indipendenti, okay, che sono stati Armando Ceste, Alberto Signetto e Alessandro Tannoia, e ci sarà proprio un focus dedicato alla Torino anni 80-90, uh-huh, come questi registi hanno raccontato un po' la trasformazione urbanistica di,
certo,
quegli anni, quando, come dire, la rigenerazione urbana non era ancora appunto un brand della,
sì,
politica,
sì, sì,
eccetera.
Certo.
Per esempio un film che vi consiglio, che prima parlavamo del Lingotto a Pechino,
mm-hmm, sì,
c'è un film straordinario che potete anche trovare su YouTube che si chiama Vel Genie,
okay,
che è tratto da una poesia di Ben, un poeta tedesco, che è una documentazione incredibile di che cos'era il Lingotto alla metà degli anni 80. Lo potete,
okay,
trovare su YouTube.
Quindi architetti urbanisti, riunitevi e guardate questo film, perché veramente e non solo, perché è molto interessante. Allora grazie mille per essere venuto,
grazie,
Vittorio.
Adesso passiamo sicuramente a una musica non molto culturale, perché però ultimo successo,
ma
no?
Adesso c'è Annalisa, quindi comunque ci ascoltiamo Un Domani.
Vai.
Le mie colpe le so, potrei farti un elenco, dire che senza te mi manca l'aria, grido nell'aria, parole al vento, alzi la voce, vedo che gridi ma non ti sento, corro veloce, resto sul tempo. Oggi non vinci tu e sembra una partita a carte, facciamo presto, salto sul primo treno per Marte. Se chiudo gli occhi la vedo, la vita che volevo funziona solo nei sogni, mi spiace di doverti svegliare, svegliare. Mi spiace ma un domani non ci sarà, un po' come le storie su Instagram, con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori, ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori, con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va, che non torna più. Dire di no, terrò il telefono spento, vivere senza me ti servirà, cambiare aria, prendi il tuo tempo, io non ti odio, sono felice se sei contento, se trovi un'altra io non mi offendo, facciamo che vinci tu e mettiamo i rancori da parte, ho provato ogni strada, consumato cuore, consumato scarpe, se apro gli occhi la vedo, la vita che volevo, ti vedo solo nei sogni, che bello potersi svegliare, svegliare. Mi spiace ma un domani non ci sarà, un po' come le storie su Instagram, con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori, ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori, con te soltanto tempo. Più.
Il tempo mi parla di te, amarsi è breve, dimenticarsi fa male. C'è una parte di me che ti vuole, l'altro ogni giorno ti lascia andare. Siamo tutto ciò che gli altri non vedono, eravamo ciò che gli altri volevano. Ora il tuo nome non conta più niente, come una lacrima in mezzo all'oceano. Domani non ci sarò più, conviverai con le tue paure. Non siamo nient'altro che due sconosciuti che hanno un ricordo in comune. La vita che volevo non è questa, un mare di sogni dentro la mia testa. Tu non fai parte di questi, sto meglio senza te.
Mi spiace ma un domani non ci sarà. Un po' come le storie su Instagram, con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori, ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori. Con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va, che non torna più.
Annalisa, questa canzone si chiama Un domani, featuring Mr. Rain, la voce maschile che avete ascoltato in questa canzone. Siete di nuovo su Torino Free Time.
Eccoci qua. Vogliamo parlare di eventi?
Vai, siamo qua apposta.
Dopo il cinema si parla di eventi.
Sì.
Vado col primo evento, che è un evento culturale. Si chiama La fragilità della bellezza, che sarà ospitata alla Reggia di Venaria fino al 18 settembre. Quindi muovetevi, se non avete... Saranno ospitati moltissimi artisti, tra cui Tizian, Van Dyck, Trobly e altri 200 capolavori restaurati saranno esposti grazie anche all'aiuto di Intesa San Paolo. Saranno opere provenienti da 17 regioni italiane, più una presenza straniera che è Dresda. Quindi andateci.
Ok, altro evento, cioè Tell Me a Story, Locality and Narrative. La fondazione Sandretto Rebaudengo presenta dal 7 giugno, quindi è già iniziato da un pezzo comunque, fino al 7 ottobre, Tell Me a Story, Locality and Narrative. La mostra cura di Amy Cheng e Feng Rong, che espone artisti in tutta l'Asia, portandoli a condividere 12 storie legate ad altrettante culture regionali. Comunque una mostra di arte moderna a tutti gli effetti, che vi potete andare a vedere, appunto.
Eh sì, Amy Cheng credo che sia un nome cinese.
Sì,
no?
Sì.
Il classico raviolo cinese.
Vabbè,
una cavolata. Senti, un evento un po' strano, perché voglio parlare della giornata europea dei vicini.
Ok.
È un evento che c'è per il... Io trovo sempre questi eventi un po' particolari.
Sì, va bene.
È un evento che c'è per il 12esimo anno, non lo sapevo. E ovviamente è un appuntamento che si prefigge di contrastare l'isolamento e l'individualismo che troppo spesso caratterizzano i quartieri, soprattutto quelli periferici.
Bello, attuale.
Eh sì. In Italia la festa è patrocinata dall'ANCI e Federcasa. L'obiettivo è quello di promuovere le buone relazioni di vicinato. Sai che le riunioni di condominio spesso non sono ottime, no?
Finiscono a manganellate.
Esatto.
No, manganellate no, però...
E comunque quello di rinforzare, si spera di no, di rinforzare i legami di prossimità. Partecipare è gratuito, quindi non vi preoccupate, e chiunque può aderire compilando la scheda di iscrizione. Lo scopo, quindi l'abbiamo detto qual è, i partecipanti avranno il compito di organizzare un momento di convivialità per coinvolgere i propri vicini di casa. Ci sarà chi porterà una torta, un mazzo di carte o una chitarra per strimpellare due note di Battisti, immagino.
Vai.
L'importante è stare insieme. Sono sempre tantissimi i torinesi e le torinese che raccolgono l'invito e decidono di scendere in strada o in cortile per brindare ai buoni rapporti di vicinato.
Ok, bello, molto utile.
Sì.
Soprattutto per te che fai a botte le riunioni di condominio. Comunque parliamo di musica. Parlavamo fuori onda di quanti pochi concerti ci siano, ci sono comunque le mostre, ma anche se ancora l'evento Mito, di cui abbiamo parlato già la scorsa settimana, settembre di musica, appunto, a Torino, alla 12esima edizione. È una manifestazione che si tiene sia a Milano sia a Torino, per questo il nome. Comunque 60 concerti nei luoghi ormai classici del festival, quindi il Teatro Regio, l'Auditorium Rai e il Conservatorio, e in numerosi altri luoghi della città. Comunque c'è musica classica, che quest'anno, per questa edizione, analizza il tema del rapporto tra la musica e la danza, e a prezzi assolutamente popolari, anzi alcuni anche gratuiti. Quindi in giro per Torino fino al 18 settembre potete trovare questa manifestazione. Andate sul sito di Mito, dovreste trovare.
Allora, do un ultimo evento per questo intervento, diciamo.
Sì?
Visto che settembre è un mese di vendemmia, ci sarà la festa dell'uva in Corso Svizzera, e avrà luogo la 31esima edizione, appunto. A partire dalle 8 fino alle 20 i negozi saranno aperti e le vie saranno chiuse al traffico, e non mancheranno bancarelle con prodotti tipici artigiani, animazioni musicali rivolte a tutte le età e giostre per i più piccoli. Alla 16:30 ci sarà la distribuzione, e sottolineo gratuita, di uva, quindi uva piemontese buona, quella del Barolo.
Beoni di tutto il Piemonte, riunitevi.
Sì. Per l'occasione alle 14:30 è in programma, con partenza dal sagrato della chiesa di Sant'Alfonso, la visita guidata alle opere del MAU e al Borgo Campidoglio con il direttore artistico Edoardo Di Mauro. Alle 16:15 ci sarà nella galleria del Museo d'Arte Urbana un rinfresco, una breve chiacchierata sulla visita e trasferimento per chi desidera sul rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento.
Ok, forte. Ascolterei la prossima canzone, sì, che tu prima hai definito poco culturale. Io non sono assolutamente d'accordo.
È un po'
d'accordo.
Trap, no?
Beh sì, è il momento trap della puntata di oggi. Comunque non è vero che non è assolutamente culturale. Adesso ascolterai Sfera e Basta. Questo si chiama Pablo.
Vai.
Trappando come Pablo, porta la tua tipa al tablo. Mi conosci, sono il diablo. No, io con te non hablo. No.
Soldi compaiono udini. Pensano che siamo stupidi. Non mica sono su Instagram. Ti sto sommando dei numeri. Moltiplicazione, i fra sollevano come ascensore. 40 kg sul bilancino, scusa bilanciere, 10 ripetizioni, rumori nei ripetitori. Maradona, yeah, Rolex, doi, dona, yeah, Rolex, due, Tony, yeah, relax in zona, yeah. 1, 2, 3, 4, chiama il contatto, 5, 6, 7, 8, è già qua sotto. 1, 2, 3, 4, chiama il contatto, 5, 6, 7, 8, trappando come Pablo. Pablo, porta la tua tipa al tablo, tablo, mi conosci, sono il diablo, del diablo, no, io con te non hablo, non hablo, io ne vuole un vero gringo, un narco, sto joint è troppo gordo, sembra un tacos, ma me lo sto fumando, sul mio divano tranco. E no, 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 lo sai con quelli non parlo, no, no. Non fare il finto amico, sto invidiando quello che ho. Sì, molti mi vogliono morto, chissà quanto vivrò. Non lo so, magari altri 100 anni, magari no. I soldi del mondo, il jackpot. In volo sopra un jetpack, James Bond. Mi sento come Pablo, esco. Ho visto la tua tipa, escort. Trappando come Pablo, Pablo, porta la tua tipa al tablo, tablo, mi conosci, sono il diavolo, no, io con te non hablo, non hablo, io ne vuole un vero gringo, un narco, sto joint è troppo gordo, sembra un tacos, ma me lo sto fumando, sul mio divano tranco.
Sfera e Basta, questo era Pablo, vedi, canzone importantissima, racconta la storia di Pablo Escobar, trappando come Pablo, cioè,
che io mettevi selfie su Instagram.
Io non capisco questa gente che non apprezza la cultura. Comunque, il prossimo intervento ti interesserà moltissimo in quanto frequentatore di bordelli o di tangenzia.
Sì,
perché avrete sicuramente sentito che a Torino apre il primo bordello di bambole gonfiabili. Oh. Appunto dal 3 settembre ha aperto questo luogo in cui si ritrovano diverse bambole che si chiamano Kate, Hillary, Molly, Eva, Arisa, Naomi.
Hanno tutti i nomi
bianche, c'è anche il bambolo maschio che si chiama Alessandro.
Le pari opportunità vanno.
C'è un sito ufficiale che specifica che si può adattare con diverse misure. E comunque niente.
Aspetta, la bambola può essere adottata.
Il bambolo.
Ah.
Solo Alessandro si può.
Ah, come con le maglie, no? Cioè, taglia S, taglia M, taglia
sì.
XL.
Non so quali le misure del pene, come si. Sì. Comunque, sì, no, niente. Dal 3 settembre, se vi interessa, potete andare in questo posto che mette a disposizione queste sex doll in silicone per l'azienda Lumidolls, che è un'azienda spagnola che ha aperto appunto questi bordi bordelli in giro per l'Europa. Questo qua è solo il quarto negozio che apre dopo Barcellona, Parigi e Mosca. Sul loro sito è specificato tutto. La vostra esperienza in questo settore ci consente di lavorare in massimi livelli.
La vostra esperienza. Senti, stavo pensando a una cosa, che sai che in Italia ogni tanto si discute dell'apertura delle chiese chiuse di nuovo?
Sì, sì.
Ecco, non so se questa possa essere intesa come una casa chiusa e quindi una vittoria. Allora, per i vari Salvini che dicono togliamo la prostituzione.
Allora, va. Penso che sia una questione di sindacati. Non lo so se queste tali Katie, Hillary, Arisa, c'è anche una che si chiama Arisa, non mi chiedere perché,
come la cantante,
abbiano un loro sindacato.
No, magari il rappresentante delle bambole.
Il proprietario.
Il
dici.
Proprietario, credo.
Perché una cosa che esce spesso, un commento dice: sì, ma uno se la può comprare una bambola gonfiabile. Anzi, approfitto per dire i prezzi per andare in questo posto.
Vai.
Che sono per un'ora di intrattenimento 100 euro, per due 180, e quindi ti invogliano a
adesso spendere, non so quali sono i prezzi per le persone
a spendere
normali,
due ore.
Non so quali siano i prezzi, però credo che sono altissimi per un pezzo di plastica.
Non fingere. Beh, saranno iperrealisti, che non lo so.
Ma senti un'altra cosa, però stavo pensando a una cosa, no? Come evolve la frontiera del sesso, no? Che
sì. No, fammi solo finire questo concetto, perché la spesa è questa qua, tu dici, vabbè, ma te la compri. No, perché una bambola così costa $15,000.
Quindi poco meno di 14.000 euro e qualcosa. Dai.
Quindi tu che parli di son bambole di gomma, beh, saranno una super gomma iperrealistica, non lo so. Comunque è tutto legale, specifica, ed è anche una roba di lusso.
Per ricchi, quindi per
sì, 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 però insomma, se hai 100 euro da buttare in un'ora, ci puoi andare e raccontarci la tua esperienza personale. Parlavi del sesso in evoluzione.
Sì, scusa, assolutamente, perché ormai vedevo le nuove frontiere del sesso e leggevo questo articolo molto interessante che diceva che tra un po' di anni fare sesso con un'altra persona sarà un'abitudine legata al passato, perché adesso con la tecnologia 3D è possibile riprodurre sensazioni simili a quelle del sesso vero. Quindi ci saranno, credo, la prossima frontiera sarà quella delle stanze del sesso, dove ti mettono, sai, il classico visore virtual reality e ti immergono in questa esperienza sensoriale, diciamo.
Beh,
così.
Non lo so.
Io sono sempre attaccato alla tradizione, quindi per me non
devo
so.
Dire che non so, penso di sopravvivere abbastanza a lungo per vedere questa cosa che dici.
Secondo me sarà a breve. Guarda, io non avrei mai immaginato la cosa delle bambole, come la scorsa settimana l'asilo nido per adulti, quindi
vi
dico,
sì, è vero.
Siamo in un mondo in costante cambiamento.
Esatto,
quindi...
poi magari possiamo fare degli commenti qualunquisti, tipo sì, ma io preferisco il sesso normale, preferisco, che schifo farsi, cos'è che facevano quelle dei bambini adulti?
E si facevano accudire dalle maestre.
Magari saremmo, tra 30 anni saremmo considerati dei retrogradi.
Sì, penso, vedi
come
quei vecchietti che si vanno a lamentare davanti ai cantieri.
Esatto, saremmo quei vecchietti lì e...
ma da questo punto di vista io preferisco quello tradizionale, scusa, è una mia opinione.
Perché sei un ingegnere, ottuso.
Non sei aperto
alle nuove vie.
C'è la terza via, sai come si diceva, certo. In visione economica.
Vabbè, comunque niente, se siete molto ricchi avete... comunque tu parlavi di sesso in evoluzione, ci puoi andare anche con la tua fidanzata se vuoi.
E cosa fa lei? Mi tiene la candela, fa il video?
Non lo so.
Tiene l'ombrello, no?
Non lo so, comunque potete andare e raccontarci la vostra esperienza.
Dov'è? Ricordiamolo, facciamo pubblicità.
Non lo indica, ma hanno pubblicato un miriade di articoli, quindi ci sarà uno che dice dov'è.
Secondo me, sai, tutti questi articoli sono scandalistici e non si trova l'indirizzo reale dove dice ok, abbiamo aperto. Se comunque cercate bordello, immagino, di bambole.
Bordello di bambole, sì.
Quindi anche a seconda dei gusti, quindi ci saranno le bionde, le brune, le...
Questo
alte,
non lo specifica.
Per tutti i gusti, anche per le ragazze, immagino, perché
c'è una tale Naomi che potrebbe essere di colore.
Naomi Campbell?
Lo so. Poi c'è una tale Arisa che potrebbe avere i capelli corti. Comunque andrei con la prossima canzone.
Vai.
È Alessio Bernabei, si chiama Messi e Ronaldo.
Camme.
Ma come fai a svegliarti felice anche quando fuori piove? Ma come fai a fumare le camele se baci sai di rose?
Anche se ci amiamo non curiamo troppo. Chissà quante ferite sotto quell'inchiostro. Ciò che non ti uccide ti rimane addosso. Un po' a te, un po' a me. Volevo solo dirtelo adesso che balliamo con le scarpe sul letto in hotel. Piacere solo adesso, sto dalla tua parte. Mi fido di te. Volevo dirtelo adesso, adesso. Che siamo un gol in finale di Champions. Volevo dirtelo adesso, adesso. Che siamo meglio di Messi e Ronaldo.
Ma come fai? Tu che sei così bella la domenica in pigiama. Ma come fai a sentire la sveglia dopo che hai fatto serata? Io non ti prometto che sarà perfetto o che ogni giorno è come fosse il primo giorno. Però ci dividiamo ogni brutto ricordo. Un po' a te, un po' a me.
Volevo solo dirtelo adesso che balliamo con le scarpe sul letto in hotel. Piacere solo adesso, sto dalla tua parte. Ti fidi di me? Volevo solo dirtelo adesso che Roma sta dormendo, io sono con te. Piacere solo adesso, sto dalla tua parte. Ti fidi di me? Volevo dirtelo adesso, adesso. Che siamo un gol in finale di Champions. Volevo dirtelo adesso, adesso. Che siamo meglio di Messi e Ronaldo.
Un'onda ritorna, ritorna senza chiedere. È come una metafora, non smettere di credere. L'amore ritorna, ritorna senza chiedere. E tu devi fidarti di me.
Messi e Ronaldo, questo era Alessio Bernabei.
Sì, no, niente, sarà meglio che sia di buon auspicio questa canzone, dato che parla di finali di Champions. E chissà che Messi e Ronaldo non si sfidino proprio in finale di Champions, che non ci
speriamo
sia
un Juve Barcellona. Barcellona al più presto.
Non lo so, intanto inizia a segnare. Comunque, adesso, adesso parliamo di droga.
Che ancora, di droga, diciamo un po' generale. Perché abbiamo Wander News, perché abbiamo i due nuovi Walter White, Walter White italiano. Non so se tu sei un fan di Breaking Bad o sai di cosa
ho visto
parla.
Sì, so di che parli, infatti abbiamo fatto una puntata di Fast Mood tempo fa in cui parlavamo di una canzone che si chiama 1975, che,
ah, certo, che era l'ultima canzone
la sigla, esatto. Sì, infatti abbiamo invitato tutti gli ingegneri chimici a produrre un po' di metanfetamine pure.
Che è fattibile con le, diciamo, con le sostanze che trovi in... Vabbè, non dobbiamo fare gli...
Tu secondo me giri bordelli,
giri strani, sì, un giro strano. Senti, la notizia strana è che due coniugi coltivavano indisturbati marijuana nel loro giardino. E tu mi dici, vabbè, però quanti,
chissà quanti lo fanno,
chissà, però questi hanno 70 anni, il problema non
chissà
70 anni,
lo fanno.
Però non 70 anni in due, 70 anni a testa. Quindi ho detto, boh, cosa faranno questi qua con 70 anni? Non credo che la vadano a vendere lì al Parco del Valentino, no, la utilizzeranno per loro, però comunque
non lo so.
A segnalarlo, sai chi sono stati? I vicini di casa, che avevano notato un'attività un po' sospetta, no, all'esterno dell'abitazione.
Un odore stanticchia strano.
Esatto, un odore che dava un po' di felicità. La polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, si è così recata nella villetta di Borgo Sassetto, dove ha trovato ben 22 piante di marijuana alte tra il mezzo metro e il metro e 90, quindi dei titani di
allora
marijuana.
Fanno scuola sti due.
Eh sì, e sono stati sequestrati anche alcuni semi, e marito e moglie ovviamente sono stati denunciati per produzione di droga. Sai, con la lunghezza dei processi in Italia arriverà prima il decesso di queste persone.
no, lo so, comunque no,
perché, sai,
ma anche forse non so se vanno in galera a 75 anni,
no,
o 70
poverino,
anni.
Poverini, mi dispiace.
Ma poi chissà quanti lo fanno, ma dai.
Vabbè, però, se, però bisogna fare una distinzione, perché c'è sempre molta confusione tra la cannabis, quella che è, e la cannabis legale.
Ok,
volevo
allora
parlare un po' di fare un po' giurista e dire cosa prevede la legge italiana. Perché la cannabis legale, quella light, è quella che presenta un contenuto di THC, che è il principio attivo,
sì,
che ti dà lo sballo, diciamo,
esatto,
che deve essere inferiore, piccolissimo, lo 0,2%, quindi
okay,
percentuali da,
da ridere.
Perché se pensi quella illegale, diciamo, che viene fumata per sballo, contiene una percentuale che va dal 5 al 7%, quindi capisci che... Una cosa interessante ti volevo dire, che in realtà la cosa strana per me è che la canapa è una pianta,
sì,
è l'uso che se ne fa che è strano. Voglio dire, è come dire, il vino fa male, allora mettiamo proibiamo l'utilizzo della vigna. È un po' strano questo concetto qua. Secondo me, se il prodotto è illegale, non puoi rendere illegale anche la pianta. Anche perché la pianta si prestava a tantissimi usi, non so se lo sai.
Beh, so che la vendono in farmacia, quindi...
No, ma la canapa in realtà si utilizza non solo per
produrre
cibo, per ma anche per vestiario, le corde di canapa,
ma anche per i pannelli isolanti, cioè...
probabilmente anche per...
no, senza probabilmente, ne sono sicuro. Se volete fare un cappotto esterno nella vostra dimora, dove potete fare
isolanti, quindi vedi, per una droga hanno reso illegale una pianta,
certo.
E pensa che anche Henry Ford aveva costruito un'auto 100% bio, che l'aveva chiamata la Ford Empty Body Card, la cui carrozzeria era realizzata in parte di fibra di canapa, rendendo l'auto molto leggero, e anche il carburante di quest'auto era l'olio di canapa, che probabilmente ha un potere calorifico elevato. E quindi, hai capito?
Ma dove l'hai letta questa?
Questa l'ho letta una letta... No, seria, aveva realizzata...
ti credo. Però non mi stupirebbe se,
cioè, se la macchina si rompeva, andavi lì con un accendino e ti fumavi una canna, hai capito? Al massimo.
Sì, ho capito, però
adesso non voglio fare l'apologia della canapa.
No, abbiamo capito che dopo questa puntata tu andrai su charge.com e aprirai una petizione contro a favore della legalizzazione. Comunque
cioè non puoi rendere illegale una pianta, quello, perché la pianta ti dava vestiti, corde, alimento.
No, ma poi
aveva tantissimi utili.
Io mi sono soffermato sulla macchina totalmente bio, non mi sorprende che abbia nascosto la notizia.
Ma quelli erano gli anni del proibitismo americano,
certo.
E pensa che a proposito di proibitismo, la canapa veniva chiamata proprio negli anni del proibitismo marijuana, e veniva accreditata dai giornali locali come la causa dei maggiori delitti del tempo, e veniva utilizzata appunto il nome messicano marijuana e non canapa, proprio perché l'opinione pubblica non sapeva cosa fosse, e quindi volevano legare l'idea di marijuana al Messico, perché era un nome messicano con cui gli Stati Uniti erano in conflitto,
certo.
Quindi c'è stata anche una manovra politica,
diciamo,
per rendere fuori questa
anti-immigrazione. Vedete, quando dite da dove nasce il conflitto tra Stati Uniti e Messico, nasce dalla marijuana.
Gli anni
comunque,
20 del proibitismo.
Hai fatto bene questo intervento, assolutamente dovuto, perché già ancora adesso c'è molta confusione tra marijuana e canapa. Comunque,
assolutamente,
riflettete su questo concetto. Nel frattempo ascoltate l'ultima canzone di Subsonic, che è bellissima, si chiama Bottiglie Rotte.
Vai.
Bottiglie rotte, questi erano i Subsonica nell'ultima canzone, insomma. E devo subito scusarmi, perché la notizia era vera, però è incredibile.
Quella dell'auto di Canapa.
Sì, perché c'è addirittura la pagina Wikipedia del Hemp Body Car, o Ford Cannabis, anche chiamata, comunque, appunto, un prototipo del 1937 ideato da Henry Ford, cui appunto la carrozzeria era di un materiale plastico estratto dalla canapa e alimentata da etanolo di canapa,
appunto 100% bio quest'auto.
100% bio, appunto, come dici te, se si fonde il motore comunque non è un grande problema, non ci pensi. Il punto è che era anche abbastanza resistente, perché come del resto io ho messo in dubbio la veridicità di questa notizia, che poi è assolutamente vera, anche all'epoca lo hanno molto criticato Henry Ford, e lui, per dimostrare la resistenza di questa macchina, ha colpito tipo con una mazza da baseball il parafanghi della macchina ed era resistente. Beh, adesso magari si ammaccherebbe per ragioni di sicurezza, comunque però, è vero,
cioè, pensa se avessero adottato questa soluzione dagli anni 30 ad oggi, quanti possibili sviluppi tecnologici.
E poi il petrolio chi lo comprava?
E poi le mafie chi le pagava?
Vabbè, no,
c'è una pressione. Quando si parla di pressione economica, parliamo anche di questo.
Beh, sì, comunque ci sono altre ragioni. Comunque, niente. Però è tutto materiale su cui possono studiare. Non so chi, ingegneri, forse meccanici, possono studiare.
No, anche dei materiali, le proprietà della canapa. Perché
sì, è vero.
Era utilizzata anche per fare le corde, quindi anche materiale molto resistente. Le corde delle navi, ad esempio, erano fatte di quel materiale là.
Comunque, altra piccola notizia a margine di questa puntata che sta quasi per volgere al termine,
sì,
e che è abbastanza legata alla vicenda di cui avete sicuramente sentito parlare, del Ponte Morandi, perché se siete dei frequentatori dell'autostrada A6 Torino-Savona, come lo sono io quando non prendo il treno, avrete dei problemi, perché stanno per chiudere un ponte che si chiama il Mollere, tra Ceva, Sale Langhe e Priero. Hanno deciso, per ragioni ovviamente di sicurezza, di chiudere il ponte, di demolirlo per poi ricostruirlo, tema tra l'altro sul quale il mondo dell'architettura si è un po' scagliato, perché in architettese, almeno così è stato definito, sono comunque reperti storici dei documenti, le architetture, che non, secondo molti architetti, non bisognerebbe demolire. Comunque, in questo caso, per ragioni per lo più economiche, verrà demolito questo ponte e ricostruito. Comunque l'autostrada non la chiudono completamente, ma ci saranno degli importanti rallentamenti, e sperano di chiudere il cantiere, salvo probabili, mi viene da dire, ritardi dovuti al mondo dell'edilizia. Dovrebbe riaprire entro l'inizio della prossima estate, quindi niente, no problem per i turisti da Torino, per la provincia.
Volevo
di Savona
dire che comunque di ponte Morandi ne esiste un altro,
sì,
e sarà chiuso al traffico fino al 2021. Sì, ne esistono tanti, ma quello che verrà chiuso è il viadotto Morandi, che si trova in provincia di Agrigento, in Sicilia.
Sì.
E alcune immagini diffuse in rete fanno pensare che la tragedia di Genova possa ripetere. Quindi, per scopo precauzionale, Autostrade per l'Italia ha deciso di chiudere e fare gli eventuali controlli.
Certo, giusto così. Nel frattempo, l'ultima canzone di oggi è dei giornalisti.
Anche qui una canzone nuova.
Canzone
recente.
Nuova, il video è uscito ieri o l'altro ieri? Comunque si chiama New York.
Passato nel letto con con la bottiglia dell'acqua a fianco e il telefono stretto. E questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei più vicino. Ah no, e vorrei dormire ancora. Poi le porto fino a Saturno. Dove sei tu? Oh, dove sei tu? Comincio la battaglia con la mente e con il corpo, ma faccio la canaglia e prendo la chitarra che mi porta fino a cena, che mi porta fino a casa. Sarà un altro giorno passato nel letto con la bottiglia dell'acqua a fianco e il telefono stretto. E questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei più vicino. Eh no, e vorrei dormire ancora un po' mentre volano le foglie di questo autunno. Tanto poi le porto fino a Saturno. Dove sei tu? Oh, dove sei tu? Oh, dove sei tu? Il profumo delle pizze da te mi smuove, e la soppa che al mare, delle docce all'aperto fa cene, di Simone Cristina che si voglia.
New York, questi erano i dei giornalisti dall'ultimo album che si chiama Love. Noi siamo, siamo appunto alla fine di questa seconda puntata di settembre di Torino Free Time, quindi grazie a tutti per averci ascoltato in questa bella puntata in cui si è parlato di cinema, droga e prostitute. Niente, faccio che ricordare i contatti, lo vuoi fare tu già che
vai,
sei stato così bravo.
Velocissimamente, Facebook e Instagram Torino Free Time e la mail che è torinofreetime@gmail.com. Potete scriverci se volete partecipare alla trasmissione, avete qualcosa di inerente legato a Torino di interessante dice, cioè potete partecipare.
Ok,
comunque io sono Stefano Corrao,
io sono Francesco Bulzoni, in cabina di regia c'era Federico Paolucci, ci sentiamo la prossima settimana, ciao,
ciao.